www.containerradio.it.
Prosegue la nostra serata qui a Container Radio. Si parla adesso di una mostra molto particolare, devo dire una mostra assolutamente da andare a vedere, multisensoriale, si intitola Il silenzio assordante di Chernobyl. Per parlarne abbiamo qui con noi proprio il curatore di questa mostra, Davis Vezzaro. Benvenuto Davis.
Grazie mille dell'invito ed eccomi qui per rispondere alle vostre curiosità e invogliare magari qualche persona a conoscere un po' meglio il disastro di Chernobyl.
Assolutamente. Beh, intanto ricordiamo che questa mostra multisensoriale è a Colonia Veneta, in provincia di Verona, e devo dire che avete ricostruito proprio l'ambiente di Chernobyl, di quello che è successo, in maniera meticolosa al massimo, vero? Ci racconti un po' come praticamente, che cosa possiamo anche vedere all'interno di questa mostra, come si svolge?
Guarda, io ho cercato con questa esposizione di trasmettere le emozioni che vivo in ogni mio viaggio nell'area di alienazione, quindi la parte più difficile è proprio andare oltre a quello che può trasmettere una fotografia, quello che può trasmettere un video e portare, diciamo, proprio fisicamente le persone in questi luoghi. E quindi da lì è nata l'idea di scenografie a tema inerenti con quello che si vede nelle varie foto, e dopo 4-5 esposizioni, di cui queste sono servite per crearmi anche l'esperienza di farmi le ossa per creare un prodotto molto coinvolgente, soprattutto anche con l'utilizzo di molto materiale originale dell'Ucraina dell'epoca nella ricostruzione. E nulla di radioattivo, non è che certo. I visitatori rischiano qualcosa, però era proprio una mia volontà che il visitatore, chi viene a conoscere un po' questa storia, fosse immerso in questo ambiente.
Assolutamente, ambiente che tu hai avuto modo anche di vedere dal vivo, perché so che anche con alcuni viaggi insieme alla tua associazione I Luoghi dell'Abbandono a Chernobyl, da quelle parti sei stato veramente anche.
Sì, io ho fatto in tutto 9 viaggi nell'area di alienazione, cioè la zona diciamo circoscritta e interdetta ai visitatori, alla vita stessa degli esseri umani, se non che chi lavora all'interno della centrale elettronucleare e ad alcuni ritornanti o samoseli, come vengono chiamati. E oltre a questo poi ho fatto altri viaggi come approfondimenti presso il museo per conoscere persone, però è proprio una ricerca, come hai detto tu, meticolosa per portare ogni singolo dettaglio, ogni singola emozione dentro ogni stanza della mostra.
Assolutamente, mostra che poi insomma è una mostra molto importante perché se non erro sono 2000 metri quadri di esposizione, correggimi se sbaglio.
No, forse anche qualcosa in più, abbiamo fatto un calcolo approssimativo, sono 70 stanze di ricostruzioni con un percorso che parte graduale spiegando cos'è la radioattività, cosa sono le centrali elettronucleari, dove sono dislocate in Italia, in Europa e nel mondo, passando successivamente alla storia di Chernobyl e proprio accompagnando lungo questo percorso alla situazione attuale di quell'area, con un occhio, diciamo, finale su quello che sono stati altri disastri nel mondo e su quello che sono le conseguenze che porteremo a lungo termine.
Certo, beh, tra l'altro Chernobyl ancora adesso, sono passati 35 anni, sono proprio 35 anni quest'anno, e ancora diciamo se ne sta parlando proprio in questi giorni per questo reattore che ha ripreso vigore.
Sì, diciamo che alcune informazioni di giornalisti che sono errate, in quanto non è ricominciata la fissione ma è ricominciata la fusione, sono due cose un po' diverse, ma comunque entrambe producono emissioni di radioattività, ma oltre a quello emettono calore ad alte temperature. E il problema è che il 90% del combustibile nucleare del reattore numero 4 è ancora sotto ai due sarcofagi e entrambi non sono costruiti per resistere alle alte temperature, ma semplicemente per fermare la radioattività. Quindi è un pericolo concreto che se questa fusione proseguirà e si autoalimenterà, dovrà essere presa in considerazione da tutto il mondo, non semplicemente dell'Ucraina.
Certo. Beh, una curiosità che mi sovviene ovviamente parlando con te, dicevi ci sei stato 9 volte in zona, quando si arriva com'è l'emozione? Che cosa, la prima volta che sei andato cosa hai provato?
Guarda, la prima volta era un turbine di proprio di emozioni, di sembravo un bambino a Gardaland, scusami il paragone, ma per un fotografo di luoghi abbandonati, certo, Chernobyl è proprio la Ferrari dei luoghi abbandonati. E il problema qual è stato? Che qualche mese dopo, quando ho iniziato a casa mia a riguardare le foto, a concretizzare il progetto, dentro di me dicevo, ma sono stato qui, ero talmente concentrato nel creare un prodotto, una fotografia particolare, che non ho vissuto il luogo. E da lì è nata la mia volontà di ritornare una seconda volta, che e questo poi ruota una terza, una quarta, fino a diventare per me Chernobyl una seconda casa, dove comunque creare dei progetti, anche delle diciamo delle conoscenze maggiori per quello che ho potuto cogliere io. Cioè, quando sono andato ero convinto di sapere tutto su quello che era il disastro, come la maggior parte delle persone, perché ci affidiamo ai giornali, alle TV e siamo in questo modo un po' ovattati dalle notizie più concrete. E quindi con queste mostre cerchiamo anche di smuovere la polvere da queste vecchie storie purtroppo drammatiche, quindi anche con altre realizzazioni di altre mostre che facciamo, per far stuzzicare o comunque svegliare la mente dei nostri visitatori, invogliandoli a informarsi di più, a voler sapere qualcosa in più. Quindi la concretezza e la voglia di fare queste mostre è nel svegliare la voglia di cultura delle persone, di informazione.
Che poi è bello veramente, perché con una mostra così si entra direttamente proprio, è come entrare veramente nel luogo, diciamo, ci sei immerso.
Sì, quello che dicono le varie persone, i vari visitatori, è proprio che dopo pochi minuti si sentono catapultati in Ucraina, ed era proprio l'obiettivo del mio progetto, sviluppando queste stanze, questo percorso. Ma soprattutto vedo, come dicevo prima, una vera curiosità e interesse nel comprendere meglio poi anche altre cose, perché alla fin fine Chernobyl è uno dei tanti disastri di situazioni gravi successe nella storia, e vedere un pubblico così numeroso, così interessato a visitare questa mostra, vuol dire che c'è anche la voglia proprio delle persone di conoscere qualcosa in più rispetto a quello che propone la storia nelle scuole, quello che leggiamo nei libri, o anche il semplice internet, dove sfogli velocemente le pagine senza approfondire realmente la cosa.
Certo, poi ricordiamo tra l'altro che Chernobyl è una delle mostre dei luoghi dell'abbandono. So che in questi anni, ma mi sembra anche prossimamente, ci saranno anche altre mostre che partiranno, se non erro.
Sì, allora noi abbiamo creato un'altra mostra a Rovigo, in questo caso, sugli ex ospedali psichiatrici, quindi prendendo l'argomento della psichiatria, della pazzia, e togliendo anche in quel caso un velo di polvere e anche la voglia di nascondere questa triste realtà presente in tutto il mondo. Oltretutto ricordo che solo in Italia e in Inghilterra i manicomi sono stati chiusi, nel resto del mondo sono ancora perfettamente attivi, e magari dicendo che in Italia li chiamano semplicemente case di riposo, curano i pazienti in altro modo, sì. Però non voglio andare ad approfondire troppo altri argomenti. Un'altra mostra è sul disastro del Vajont, e prossimamente in realizzazione un progetto sui gulag sovietici, quindi sui campi di lavoro ai tempi di Stalin, e una sulle foibe, e forse Seveso e Fukushima, ma diciamo che a livello di progettazione dentro la mia testa è un vulcano di idee che ogni tanto porto a conclusione.
Anche perché non deve essere facile organizzare una mostra del genere.
C'è un lavoro fisico importante, perché la scenografia è una pedina diciamo tra quelle più importanti in questa partita, in questo progetto, poi nella concretezza c'è molte ore di studio, di ricerca e inoltre di viaggi, perché raramente faccio un'esposizione senza aver visto questi luoghi in prima persona e cercato di far entrare in me proprio l'anima di questi luoghi. Un altro progetto che mi ero dimenticato prima è sui campi di sterminio nazisti, ne ho visitati 8 finora ed è diciamo una pena pesante portare la memoria di tutti questi luoghi e trasmetterla con il mio modo di creare mostre, però spero di riuscire a fare un buon lavoro anche su questo.
E noi ovviamente ti seguiremo. Ricordiamo che queste mostre sono anche con l'associazione I Luoghi dell'Abbandono, e qui ti volevo chiedere di parlarci di questa associazione, che è un'associazione un po' particolare, perché ci fa scoprire quelli che sono i luoghi abbandonati, insomma, che una volta erano anche luoghi importanti tante volte.
Certo, l'associazione è nata da un mio iniziale progetto fotografico. Io nasco come fotografo per locali, per eventi, matrimoni, però nel caos che vivevo di notte in questi ambienti pieni di vita, di giorno davo l'altro lato della moneta e cercavo il silenzio, proprio uno svuotarmi da tutta questa energia che avevo di notte, e il progetto è proseguito con un inizio di fotografie su vecchie case, vecchie fabbriche, e ricevendo un notevole successo su Facebook ho proseguito, ho iniziato a creare dei piccoli gruppetti di fotografi per andare insieme con loro in questi luoghi, fino a concretizzare il progetto in qualcosa di totalmente legale, totalmente sicuro, come un'associazione culturale, su questa diciamo passione di molti su luoghi abbandonati, ma soprattutto sul vedere la triste fine di molti edifici, di molti fabbricati, e questo risveglia le emozioni e i ricordi delle persone che dentro questi edifici hanno vissuto qualche attimo della loro vita.
È bello veramente ricostruire la storia anche in questo modo. E poi tra l'altro so che in questi anni avete collaborato anche con emittenti televisive, non solo.
Sì, abbiamo fatto dei progetti con cantanti, emittenti TV nazionali, internazionali e satellitari, con progetti diciamo di sviluppo dentro questa tipologia di luoghi. Però c'è sempre il rammarico che alla fin fine a loro serviva un semplice contenitore per fare qualcosa, e quindi anche in quel caso un po' alla volta ho eliminato questo ramo della nostra diciamo dei nostri progetti, compreso anche modelle che venivano fotografate in questi luoghi, perché non era la vera anima che io volevo trasmettere con il mio lavoro. Quindi mi ricordo di una frase, vediamo se mi viene in mente, molto chiara, che siamo qui non per fare qualcosa per noi, ma creare un qualcosa che ricordi di noi, perché è importante. Non è proprio la frase corretta di questa cosa, però realizzare qualcosa che sia utile per gli altri dà anche un senso, diciamo, di concretezza nella nostra vita, la possibilità di fare qualcosa di serio che soddisfi le persone, oltre alla nostra semplice soddisfazione personale, qualcosa di positivo. Adesso mi sono un po' impaperato, però
hai reso bene l'idea, devo dire, Davis. Per unirsi alla vostra associazione, se uno volesse farne parte, come si può fare?
Allora, il nostro punto di forza è la pagina Facebook, dove l'interazione è praticamente immediata, quindi con un messaggio, utilizzando i contatti WhatsApp, poi abbiamo in lavorazione un sito che purtroppo tempo fa ci è stato rubato come dominio e quindi dobbiamo ricrearlo, però per seguire l'associazione e tutte le sue attività basta un collegamento Facebook, da lì contattarci e collaborare con noi o voler partecipare a nostri progetti, a nostri eventi. Il passo è breve, calcolando che noi, oltre alle mostre, organizziamo visite in luoghi particolari come ex ospedali psichiatrici, strutture dell'ex Unione Sovietica, quindi in Ucraina, Bulgaria, Armenia. Abbiamo un raggio di azione molto ampio che esce anche dai confini italiani.
È una bella cosa importante, assolutamente da seguire questa associazione, anche per partecipare magari a qualcuno di questi progetti. Ritorniamo ancora a Colonia Veneta, ritorniamo per la mostra multisensoriale Il silenzio assordante di Chernobyl. Sì. Fino a quando è possibile visitare questa mostra?
Per ora l'idea è fino a fine anno, perché da Roma, da una location particolare come la ex fabbrica Snia Viscosa, richiedono che passiamo lì nella capitale, quindi è anche una grossa soddisfazione per noi esporre nella capitale, grazie di avermi corretto al volo. Però dobbiamo sempre attenerci alle limitazioni Covid, ai rituali vincoli di cambio colore. Io consiglio vivamente nella primavera estate di venire a visitarla, perché calcolando l'ondata, come parlano i virologi e chi ne sa più di noi, l'autunno dovrebbe ritornare con questa problematica, e quindi noi siamo vincolati proprio a questi grossi limiti. Certo. Per ora è possibile visitare la mostra solo nella giornata di domenica, dalle 10 alle 16 come ingressi, perché poi calcoliamo almeno due ore e mezza di visita, quindi è una mostra, come dicevamo prima, molto grande, molto, molto impegnativa anche come tempo di percorso. E su prenotazione per piccoli gruppi è possibile anche durante la settimana, in altri giorni. E tutti i riferimenti, come dicevi tu prima, sono attraverso la pagina Facebook dell'associazione.
Perfetto, quindi io, Davis, ti ringrazio per questa chiacchierata. Invitiamo anche ovviamente i nostri ascoltatori a partecipare. Se siete in zona Veneto o regioni limitrofe, si può tranquillamente raggiungere Colonia Veneta, perché vale veramente la pena.
Certo, guarda, domenica, giusto per farti un esempio, abbiamo avuto visitatori da Genova, quindi la mostra varca i confini della nostra regione senza tanti compromessi.
Quindi ricordiamo ancora la mostra sensoriale, multisensoriale, Il silenzio assordante di Chernobyl. Grazie ancora a Davis Bezzaro.
Ciao, grazie a voi.
www.containerradio.it